Il titolo del messaggio di oggi è Una missione per le nostre bocche. Oggi partiremo subito dal brano che dovevamo leggere per casa, che era Seconda Corinzi, da capitolo 5, versetto 5, e capitolo 6, versetto 2. Quindi iniziamo subito con la scrittura. Or colui che ci ha formati per questo è Dio, il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e preferiamo partire dal corpo e abitare col Signore. Per questo ci sforziamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, cerchiamo di convincere gli uomini, e Dio ci conosce a fondo, e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Perché se siamo fuori di senno è per Dio, e se siamo di buon senno è per voi. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé, per mezzo di Cristo, e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non ricevere la grazia di Dio in vano, poiché egli dice: ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Abbiamo letto questo per avere un po' di contesto. Sarebbe stato molto più interessante se magari a casa, oltre a questo breve passo che vi ho dato, avete potuto leggere tutta la Seconda Corinzi, perché questo ci aiuta a rispondere alla prima domanda che avevate per casa, e che è: qual è la nostra identità secondo Seconda Corinzi 5:20? Ci viene detto chiaramente che noi siamo ambasciatori per Cristo. Quindi questa era abbastanza semplice, perché era semplicemente nel versetto. La seconda domanda non è tanto scontata, ed è: a chi dobbiamo supplicare nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio, secondo il brano letto? Sì. Ok, queste sono un po' le vostre risposte. Immaginavo che la maggior parte di noi diceva non credenti. Ed è giusto, perché come noi ambasciatori dobbiamo portare il messaggio di Cristo ai non credenti. Però, perché vi ho fatto leggere tutto il contesto di Seconda Corinzi 5:20, che è un po' sopra, un po' sotto, ma anche in tutta la lettera? Proprio perché in questo caso l'Apostolo Paolo sta parlando a credenti. Cioè, noi dobbiamo essere ambasciatori per Cristo verso i credenti. Infatti, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, sta parlando Paolo insieme agli altri collaboratori che erano un po' criticati da alcune persone di Corinto, no? E dice, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. La seconda lettera ai Corinzi, a chi è inviata? Ai credenti di Corinto. E quindi Paolo sta dicendo: noi siamo ambasciatori per Cristo e vi esortiamo a voi, credenti, che state ricevendo questa lettera, siate riconciliati con Dio. Lo so, forse un attimino un shock, perché tante volte questo passo è stato insegnato, letto, eccetera, eccetera, come noi siamo ambasciatori per Cristo perché dobbiamo predicare il Vangelo alle persone. Certo, noi dobbiamo predicare il Vangelo alle persone, in questo caso siamo ambasciatori di Cristo, ma però in questo caso particolare Paolo sta dicendo che noi siamo ambasciatori di Cristo l'uno per l'altro. Perché dico questo? Innanzitutto il contesto generale della lettera. Paolo scrive questa lettera come ambasciatore di Cristo verso i Corinti. Perché? Perché i Corinti stavano peccando e questa possiamo chiamare una lettera di consolazione, ma anche di riprensione, una lettera di disciplina, utilizziamo questo termine. E poi il contesto, abbiamo visto dall'inizio, parla ai credenti, parla di un contesto di disciplina, parla di essere graditi, parla del tribunale di Cristo. Noi tutti dovremmo comparire davanti al tribunale di Cristo, quindi sta parlando dei credenti. Poi dice che se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, quindi sta parlando dei credenti. E poi Paolo arriva al versetto 20, dice, scrivendo alla Chiesa, dice, siate riconciliati con Dio. Quindi cosa stava dicendo? In modo molto semplice, Paolo sta scrivendo questa lettera e in questo particolare passo sta dicendo: se avete ricevuto la grazia, siete nuove creature, siete riconciliati con Dio, allora siate riconciliati con Dio. Questo è quello che sta dicendo l'apostolo Paolo in questa lettera. Quindi avete ricevuto la grazia, siete stati riconciliati con Dio, ma allora siate riconciliati con Dio, cioè non continuate nel vostro peccato. Perché? Perché siete delle nuove creature e io vi sto scrivendo questa lettera a voi credenti proprio nel nome di Cristo per essere un ambasciatore, per dirti tu sei stato riconciliato, vivi in un modo riconciliato con Dio. E questo è quello che siamo chiamati a fare tutti noi gli uni per gli altri. Ambasciatori per Cristo, incoraggiarci. Guarda che un giorno ci troveremo di fronte al tribunale di Cristo, scrive l'apostolo Paolo. Noi siamo nuove creature, dobbiamo essergli graditi, siamo riconciliati, abbiamo ricevuto un ministero di riconciliazione, predichiamo il Vangelo per riconciliare le persone di Cristo. E poi a un certo punto Paolo dice, ehi, io vi sto scrivendo a voi, che siete riconciliati con Cristo, siate riconciliati con Cristo, vivete in questo modo. Dobbiamo parlare ai credenti comprendendo che ognuno di noi è un ambasciatore di Dio, un ambasciatore di Cristo, l'uno per l'altro. Ma che cos'è un ambasciatore? Allora, un ambasciatore politico è una persona chiamata dal proprio paese d'origine per vivere in un altro e rappresentare che cosa? Il messaggio, oppure la missione, i metodi e il carattere del suo capo di Stato, che può essere presidente, può essere re, può essere primo ministro, eccetera. Quindi un ambasciatore è una persona di un regno mandato in un altro regno e mentre sta in questo regno deve portare un messaggio, deve usare dei metodi e deve avere un carattere e tutti questi tre aspetti devono rispecchiare il carattere di Dio, in questo caso di Gesù. Quindi noi siamo nuove creature, siamo diventati cittadini del cielo, quindi dal cielo Dio ci dice ok, rimani qui sulla terra, però il tuo paese d'origine è qui nel cielo, qui questa è la tua patria, però intanto che stai sulla terra tu devi fare queste cose, portare un messaggio, avere un metodo e avere un carattere. E questo riguarda sia nei confronti delle persone non credenti, ma in particolare la seconda Corinti, se la leggessimo tutta interamente, è proprio riguardo ambasciatori di Cristo anche per i credenti, cioè gli uni gli altri. Allora, la prima cosa che comprendiamo, un ambasciatore non può essere un ambasciatore part-time. Perché un ambasciatore deve rappresentare in ogni situazione, in ogni momento, il suo paese d'origine. In questo caso per noi dobbiamo rappresentare il cielo, dobbiamo rappresentare Gesù. Quindi dobbiamo ricordarci sempre, sempre, che noi rappresentiamo ovunque Gesù Cristo, sia fra i non credenti ma anche fra i credenti. Quindi dobbiamo ricordarci qual è il messaggio che ci ha dato gli uni gli altri, qual è il metodo che Dio ci ha dato e qual è il carattere di Gesù, affinché noi viviamo questo carattere. Quindi, 2 Corinzi 5,20 dice, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Quindi dobbiamo comprendere, quando io parlo con fratello, devo ricordarmi che devo rappresentare gli ideali di Gesù, non i miei ideali. E se vedo che mio fratello sta facendo una cosa contraria agli ideali di Gesù, allora gli devo dire, gli devo dare un messaggio, lo devo fare con metodo e devo dimostrare un carattere mentre gli dico queste cose. Quindi siamo chiamati a mostrare Dio attraverso il nostro modo di parlare, gli uni gli altri. Quindi oggi in particolare parleremo fra credente e credente nella Chiesa, come essere ambasciatori per Cristo l'uno l'altro. E come lo dobbiamo fare? In tre modi. Il primo modo è dimostrando la missione di Dio. Abbiamo detto quindi, parlare come ambasciatori significa parlare in modo che rappresenti la missione o la volontà o il piano di Dio. Quindi se io vedo un fratello, come in questo caso Paolo ha visto i Corinti che avevano deviato dal giusto percorso, gli scrive una lettera e gli dice: cari fratelli, state deviando dalla volontà di Dio, dal piano di Dio per voi. Quindi io vi esorto, ma non perché sono io che sto parlando, ma vi sto esortando come Dio sta esortando voi attraverso di me, ravvedetevi. Questo è, diciamo, in modo molto molto semplice. Ma qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, siamo credenti, c'è bisogno che un altro faccia da ambasciatore di Cristo. Se io sono credente, tu sei credente, perché Dio deve parlare a te per poi parlare a me? Non può parlare direttamente a me? Giusto? Questo è un pensiero, no? Che tante volte, infatti, tante volte, qual è la nostra difesa quando qualcuno ci viene a dire qualcosa che magari stiamo sbagliando? Tante volte la nostra difesa è: ma non pensi che anch'io ho lo Spirito? Non pensi che anch'io so leggere la Bibbia? Quindi se Dio mi vuole dire qualcosa, me lo dirà tranquillamente mediante il suo Spirito direttamente a me. Non serve che passa attraverso di te. Ditemi che non è vero che tante volte diciamo questo? E purtroppo, quando diciamo questo, c'è un grande problema. Perché? Perché stiamo mettendo dei muri mentre Dio ci vuole parlare. Perché in quel momento, o in quella situazione specifica, forse in quel momento non riusciamo a sentire la voce di Dio, appunto perché? Perché stiamo peccando, stiamo facendo qualcosa di sbagliato. E quindi abbiamo creato un muro fra la comunicazione, fra noi e Lui. Ma allora Dio, che ci ama così tanto, che cosa fa? Manda un suo ambasciatore, manda un fratello, una sorella, che magari sta nella tua stessa chiesa, per dirti: guarda, quella cosa che hai fatto è sbagliata. Però se noi ci ergiamo, no, io ho lo Spirito, quindi io faccio le cose giuste, è un disastro. Vi leggo un brano. Ezechiele capitolo 14, versetto da 1 a 6. Vennero da me, cioè da Ezechiele, alcuni anziani di Israele e si sedettero davanti a me. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, questi uomini hanno innalzato idoli nel loro cuore e si sono messi davanti all'intoppo che li fa cadere nella loro iniquità. Come potrei io essere consultato da costoro? Perciò parlai di loro: così dice il Signore Dio, chiunque della casa di Israele innalza i suoi idoli nel suo cuore e pone davanti a sé l'intoppo che li fa cadere nella sua iniquità, e poi viene il profeta, io il Signore gli risponderò come si merita per la moltitudine dei suoi idoli, allo scopo di toccare il cuore di quelli della casa di Israele che si sono allontanati da me per i loro idoli. Perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Dio: tornate, allontanatevi dai vostri idoli, distogliete le vostre facce da tutte le vostre abominazioni. Quindi cosa succede? Qui ci troviamo un periodo particolare della storia di Israele. A un certo punto gli anziani di Israele vanno dal profeta Ezechiele a dire: senti, noi non sentiamo Dio, quindi puoi consultare per caso Dio per noi, perché noi non sappiamo perché non lo sentiamo. E Dio risponde subito a Ezechiele. Ed è interessante perché dice: loro hanno messo, hanno innalzato idoli, hanno messo un muro fra me e loro. E poi dice la frase che ho sottolineato: come potrei io essere consultato da costoro? Cioè, loro stanno vivendo nel peccato in questo momento. Chiedono di sentire la mia voce, ma io non posso comunicare con loro. Come potrei comunicare con loro se hanno messo questo muro fra me e loro? Quindi, Ezechiele, parlo a te affinché tu possa dirgli a loro, togliete via questi idoli, togliete via questi intoppi affinché io possa parlare con voi. E questo ci parla della stessa cosa di noi oggi. Ricordate l'esempio che ho detto prima? La persona che tu vai per dirgli, guarda che stai sbagliando questo, io dico, no, io sono a posto perché io sono credente, ho lo spirito, quindi se Dio vuole dirmi qualcosa, lui parlerà direttamente a me, non serve che tu vieni tu. Sì, però, se tu stai sbagliando, se tu hai un peccato, c'è questo intoppo e Dio dice, come potrei io parlare con te se non togli via questo intoppo? Quindi, visto che io ti amo così tanto, ti mando un mio ambasciatore, che è tuo fratello o una tua sorella, affinché ti mostri le cose che devi cambiare. Quindi questa è una cosa molto importante, perché a volte noi, tutti noi, possiamo fare qualcosa di sbagliato e così la comunicazione con Dio viene un attimino interrotta, fino a quando non togliamo questo peccato. Però di questo peccato, se io non sono sensibile alle prime volte che Dio mi ha parlato, quindi ho indurito il mio cuore, a un certo punto io non posso più sentire Dio. Allora Dio manda un'altra persona per dirmi queste cose. E quindi a questo punto, quando Dio mi manda una persona, è Dio che mi sta parlando, perché Lui è ambasciatore. Come se esortasse per mezzo nostro. E quindi, quando un fratello mi dice qualcosa, devo avere dolcezza, ricevere la parola con dolcezza, come dice Giacomo. Quindi, cosa importante. Se hai un idolo nel tuo cuore, Dio non può parlare con te e manderà qualcuno per parlare con te. E questo è ancora una volta, vediamo l'amore di Dio, perché Dio potrebbe dire, s'arrangi, ma non lo fa. Quando vede che noi abbiamo innalzato questo muro di comunicazione fra noi e Lui a causa di un peccato, Dio manda qualcuno. Però se noi respingiamo quel qualcuno, stiamo respingendo Dio stesso. E tanto avete già, ma perché io non me ne sono accorto? Perché purtroppo abbiamo giocherellato un po' troppo col peccato e siamo stati avvinghiati dal peccato. Quindi siamo chiamati a mostrare Dio attraverso il nostro modo di parlare, essendo ambasciatori gli uni per gli altri, dimostrando quindi la missione di Dio. Dio desidera che i peccati del nostro cuore siano rivelati, affinché possiamo conoscerli e pentirci, ravvederci e ritornare sulla giusta strada. Quindi, l'un l'altro, noi siamo ambasciatori. Quindi, Dio farà in modo che qualcuno di noi possa dire all'altro fratello, guarda che questa cosa non si fa così, oppure stai sbagliando. E la persona che riceve questo deve essere abbastanza umile da riconoscere il peccato e ringraziare Dio perché ha mandato qualcuno per scuotere il suo cuore. Non possiamo chiudere quindi un occhio sui peccati dei credenti. Non dimentichiamo che Dio stesso ci ha messo lì come ambasciatori per rappresentare la sua missione. Ma come dobbiamo farlo? Quindi la sua missione, qual è la missione di Gesù? Distruggere il peccato, questa è la missione dichiarata anche in prima Giovanni, no? Il figlio dell'uomo è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. Ok, quindi come ambasciatore io verso i miei fratelli gli dico guarda che c'è questo peccato, guarda che c'è questa cosa che non va, guarda che in questo modo hai sbagliato. E stiamo proclamando, dimostrando la missione di Dio. Io non posso chiudere un occhio sul peccato di un fratello se Dio me lo mostra chiaramente. Ok? Non sto dicendo appena che uno fa un errore andiamo lì, però se Dio ci mostra qualcosa siamo responsabili e ricordiamoci la nostra identità è ambasciatori per Cristo gli uni gli altri. So che questo discorso non piace tanto perché sembra di dire ma perché uno deve guardare quello che io faccio e se io sbaglio deve subito dirmi. Non mi piace questo, non mi piace questo modo di agire. Ma questo è il modo di agire di Gesù Cristo, perché vuole che noi siamo riconciliati con Lui. Dice, vi ho riconciliati attraverso la croce, vivete da riconciliati, non mettete di nuovo dei peccati davanti. E quindi noi siamo ambasciatori gli uni con gli altri. Quindi il primo punto, dimostrando la missione di Dio. Quindi la missione di Dio è distruggere il peccato nelle nostre vite. Però ci dimostra anche un metodo. Dobbiamo usare non il nostro metodo, ma il metodo di Dio. Perché? Perché possiamo dire cose giuste con metodo sbagliato. Per esempio, il tono di voce, arrabbiati, sarcasmo. Quindi sappiamo che una persona sta sbagliando una cosa e gli diciamo, ma guarda che tu hai sbagliato, hai peccato, arrabbiati. Oppure proprio, ma tu non capisci niente, quello che stai facendo è sbagliato. Questo non è il metodo di Dio. Oppure con sarcasmo. Sì, ah, bravo, bravo. Però queste cose... E tante volte noi usiamo queste risatine, questo sarcasmo, e fa scattare ancora di più chi riceve le nostre parole. Dobbiamo stare attenti al modo in cui diciamo le cose, perché possiamo dire le cose giuste con metodo sbagliato. Ma ancora una volta, noi siamo ambasciatori per Cristo, quindi portiamo la sua missione, distruggere il peccato, il suo metodo. Quindi il suo metodo, non secondo come noi glielo vogliamo dire alle persone, cioè urlandogli, oppure arrabbiati, oppure col sarcasmo, ma dobbiamo seguire il metodo di Dio. Come risponderebbe il Signore a questa persona, in questa situazione? Quindi, questa è una bella domanda. E lo possiamo vedere perché studiando i Vangeli vediamo le varie situazioni e come Gesù rispondeva. Perché, se guardate bene, Gesù rispondeva alle persone in modi diversi. Ha risposto alle prostitute in un modo diverso da come ha risposto ai farisei. Ai capi degli anziani ha risposto in modo diverso da come ha risposto a dei pubblicani e così via. Quindi dobbiamo sempre valutare. Gesù, come farebbe capire a questa persona il suo peccato? Come glielo direbbe? Come lo affronterebbe? E riflettere su questo ci aiuta, uno, a non essere impulsivi, perché l'impulsività crea sempre danno. Due, a riflettere su Gesù, su come Lui vuole che noi affrontiamo determinate cose. E sapete, Gesù ce l'ha spiegato chiaramente. Allora, la rabbia, la produzione di un senso di colpa, la condanna, la minaccia, l'ultimatum o la manipolazione non fanno parte del metodo di Dio. Queste cose devono essere cancellate. Perché io posso dirti, guarda che quella cosa è sbagliata, quindi tu hai sbagliato, arrabbiato. Oppure, sì, però, vedi, tu hai fatto questo, quindi hai fatto questo per farti sentire in colpa. Oppure una condanna, oppure una minaccia, oppure la manipolazione. Cioè, allora, so che quella persona sta facendo una cosa sbagliata. Però non voglio dirgli, chiaramente, guarda che quello che stai facendo è sbagliato. Quindi cerco dei sottorifugi. Cerco di farglielo capire in qualche modo, non glielo dico chiaramente. E poi noi usiamo questa manipolazione cercando di fargli capire la persona, ma tante volte noi non sappiamo farci capire. E noi ci arrabbiamo, guarda, io gliel'ho detto e quella persona non ha capito niente, anzi fa finta di non capire. Ma sapete che tante volte quando noi usiamo questa manipolazione le persone non capiscono proprio. E noi siamo convinti di aver comunicato qualcosa, invece non è vero. E noi ci arrabbiamo. Tutto questo caos per niente. Perché non stiamo utilizzando, come ambasciatori di Cristo gli uni per gli altri, il metodo di Dio. Proverbi 15:1. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. Quindi, come devo agire quando una persona sta sbagliando qualcosa? Se io rispondo una parola dura, quella persona si arrabbia ancora di più. Quindi devo avere saggezza nel modo, nel tipo, come comunicare una cosa. E qui ho un esempio molto, ma molto semplice. un esempio molto molto semplice perché? Perché non so quante volte abbiamo visto questo esempio, no? Quindi è qualcosa di veramente che l'abbiamo visto in tanti altri studi. Allora, parliamo del potere distruttivo delle dicerie, no? Parlare male degli altri. Allora, Proverbi capitolo 16, versetto 28 dice: l'uomo perverso semina contese, il maldicente disunisce gli amici migliori. Quindi immaginiamo che qualcuno sta parlando male di qualcun altro. Allora, la prima avvertenza che ci dà la scrittura è: guarda che il maledicente può disunire gli amici migliori, guarda che il maldicente crea contese, crea caos in mezzo a te e all'altra persona. Quindi, prima cosa ci dice, guarda che è una cosa pericolosa. Quindi, devo capire che se uno parla male, può creare divisione. Questa è la prima cosa che devo capire. Seconda cosa, versetto che conosciamo, Proverbi 18:8, che è lo stesso di Proverbi 26:22, dice così: le parole del maldicente sono come ghiottonerie e penetrano fino all'intimo delle viscere. Anche questo versetto l'abbiamo visto in tanti studi. Quindi, quando qualcuno parla male di qualcun altro e noi ascoltiamo, questa maldicenza entra nel nostro cuore e si annida nell'intimo, nelle viscere, nella parte più profonda di noi stessi. E quando noi sentiamo qualcuno parlare male di qualcun altro, la scrittura dice, non lo dice Dennis, veniamo influenzati. In un modo o nell'altro veniamo influenzati. Quindi, se una persona sta parlando male di qualcun altro, la prima cosa, devo fare assolutamente tutto il possibile per non sentire nemmeno una parola. Perché se sento qualche parola, cosa succede? Entra dentro di me. E io non guarderò più quella persona come prima. Anzi, sarò disunito. Creerà divisione. Anche a livello subconscio. Questo è quello che la scrittura dice. Quindi, che cosa devo fare se una persona fa maledicenza, vuole parlare male o inizia a parlare male di qualcuno? La risposta semplice che abbiamo visto nel passato è questa: la prossima volta che qualcuno sta parlando male o sta criticando qualcuno, noi diciamo stop. Questo non è un comportamento cristiano. Se proprio devi dire qualcosa, vai a dirlo alla persona interessata. E quando noi, questo qua l'abbiamo già studiato, però quando noi mettiamo in pratica questa parola, la persona non parlerà avanti. Perché? Perché non andrà a parlare con quella persona interessata. Però che cosa succede? La persona vuole disunire. Ricordiamoci che c'è tutta una battaglia spirituale su questo discorso. Però la persona vuole disunire gli amici migliori. E quindi parlando male di qualcuno, e io ascolto, allora questa maledicenza penetra fino all'intimo delle viscere. E sono in un modo o nell'altro influenzato. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare, appena che qualcuno dice mezza parola su qualcuno, stop, non voglio sentire quello che stai dicendo. Vallo a dire alla persona interessata. Noi dobbiamo fare questo perché? Ora stiamo parlando di credenti, naturalmente, no? Perché stiamo dicendo, siamo ambasciatori di Cristo gli uni per gli altri. Credenti, diciamo, stop, questo non è un comportamento cristiano. Però se parliamo di non credenti, quale deve essere il nostro atteggiamento? Perché non gli possiamo dire stop, questo non è un atteggiamento cristiano, perché lui dice, che me ne frega a me, io non sono cristiano. Quindi devo dire stop, non voglio ascoltare. Ma perché? Perché noi sappiamo che la scrittura ci insegna che se io ascolto una parola, una maledicenza, questa cosa entra dentro di me e vengo influenzato in un modo o nell'altro. Quindi, questa è una cosa molto molto semplice. Quindi, allora, una persona sta facendo una cosa sbagliata, in questo caso abbiamo fatto l'esempio dei maledicenze perché ne abbiamo parlato già tante volte, quello che dobbiamo fare è semplicemente stop. E naturalmente non gli griderò, no, non dire più, no, dico, stop, questo non è un comportamento, sì, no, ma volevo dire, no, non voglio ascoltare, sì, no, scusa, non voglio ascoltarti. Se tu ti ritieni cristiano e hai qualcosa da dire, dillo alla persona interessata. Semplicemente questo. Non è che aggrediamo la persona, però mettiamo le cose in chiaro. Però pensiamo. Però se io gli dico in questa maniera, stop, questo non... la persona si offende. Probabile. Probabile che si offenda. Ad esempio, a me c'era una persona che mi chiamava spesso, quasi ogni giorno, per parlare male di qualcun altro. Nel senso, quando ho imparato questo insegnamento, gli ho detto stop, no, non voglio... No, ma ti do... No, non voglio... Scusa, io non voglio sentire. Se hai qualcosa da dire, glielo dice lui. Possiamo parlare di altre cose, però se tu apri questo argomento, non parliamo più. Non mi ha più chiamato quella persona. Non mi ha più telefonato. Però io non voglio essere influenzato da qualcosa che mi può dividere dai miei amici migliori. Ah, anche questo abbiamo visto. Wesley, George Wesley, diceva le dicerie non vanno raccolte. Wesley è un noto servitore di Dio del XVIII secolo, diceva non ascoltiamo mai. Non ascoltiamo mai cose cattive riguardo un fratello. E non cerchiamo volontariamente di venirle a sapere. Se ci capita di sentire parlare male di un fratello, non dobbiamo essere pronti a credere a tutto ciò che dice. Non trasmettiamo ad altri nemmeno una parola di quel che abbiamo udito. Quindi George Wesley, nella sua catechismo, così viene chiamato, cioè significa insegnamento e catechismo semplicemente, lui dice... Non ascoltare mai cose cattive. Se ti capita, ma non ti capita perché stai ascoltando, continua ad ascoltare. Se ti capita, magari dice una parola così veloce che non riesci a dirgli stop, non crederci e bloccalo subito. E poi quello che tu hai sentito, se magari ha detto ma quella persona è così, non dirla a nessuna altra persona. Perché? Perché cosa succede? Una persona parla male di una. Tu la fermi, mettiamo che dici stop e lei si ferma. Però tu hai ascoltato. E tu, quando lo riporti un altro, stai ripensando a quell'episodio e lo stai dando a un altro. E poi lo dai a un altro. E poi lo dai a un altro. E poi succede quel che succede. Quindi è importante capire come noi dobbiamo agire. Perché? Perché ci troviamo in una battaglia spirituale. Infatti, se leggete Seconda Corinzi, poi a un certo punto parla proprio capitolo 10 di battaglia spirituale. Parla di fortezze, parla di battaglie che dobbiamo combattere con armi spirituali. Ricordiamoci, naturalmente, quando noi diciamo, ok, a quella persona non dire più questa cosa, non siamo noi a convincere gli altri, ma è Dio. Stiamo quindi attenti anche a non sostituirci allo Spirito Santo. Noi dobbiamo solo fare da ambasciatori, nel modo migliore possibile, a convincere il fratello di peccato o d'altro e lo Spirito Santo. Però noi dobbiamo fare il nostro lavoro di ambasciatori. Giacomo 1,19-20. Sappiamo questo, fratelli miei, carissimi. Che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Tante volte quando noi parliamo a un fratello e gli mostriamo un peccato, vogliamo convincerlo noi. E magari ci arrabbiamo, gli diciamo, sì, ma non devi fare così, ma non vuoi capire quello che ti ho detto, guarda, sta scritto qui nella Bibbia. E ci infervoriamo, ci arrabbiamo. Però l'ira dell'uomo... non compie la giustizia di Dio. Spesso vogliamo cambiare le persone con la forza o rabbia, quindi parliamo frettolosamente e facciamo fatica ad ascoltare attentamente e pazientemente. C'è una battaglia. Perché? Perché io voglio dire la mia e quindi voglio parlare, cerco di parlare il più possibile, più velocemente possibile. Tu, dall'altra parte, vuoi dire la tua, non mi ascolti, non stai attento, non sei paziente e quindi... è inutile tutto quello che stiamo facendo. Quindi dobbiamo essere ambasciatori per Cristo. Significa semplicemente dire, le cose stanno così. Non sta a me cambiare la persona, non sta a me convincere di peccato, ma sta allo Spirito Santo. Quindi il mio compito è sempre quello. Missione di Dio, quindi distruggere il peccato nella vita dei credenti. Viene un fratello che pecca, Vado dal fratello. Gli dico, nel modo semplice, tranquillo, guarda che tu stai sbagliando in questo, stai facendo questo peccato. La persona dice, sì, no, ma... Ah, io ti dico solo questo, non voglio essere io a convincerti. Però voglio che tu ci pensi, questa è la cosa. Sì, però... No, non dobbiamo discutere. Ti dico questo, basta. Poi è opera dello Spirito Santo. Infatti Paolo, 2 Corinzi capitolo 10, versetto 1-2, dice «Io, Paolo, vi esorto per la mansuetudine e la mietezza di Cristo. Io, che quando sono presente tra di voi, sono umile, ma quando sono assente sono ardito nei vostri confronti. Vi prego di non obbligarmi, quando sarò presente, a procedere arditamente, con quella fermezza con la quale intendo agire contro taluni che pensano che noi camminiamo secondo la carne». Qui l'Apostolo Paolo scrive questa lettera, dice quello che deve dire, poi dice «Io vi esorto per la mansuetudine e la mietezza di Cristo. Io quando sono fra di voi sono tranquillo, sono umile. Però non fatemi arrivare lì, venire da voi a dirvi le cose come... Riflettete voi, decidete voi». Seconda Corinzi 5:20, quindi... Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Nel nome di Cristo. Non significa, ti dico questo nel nome di Cristo. Ci ricordiamo quando abbiamo studiato cosa significa il nome di Dio. Il nome di Dio è la natura, il carattere di Dio. Quindi, come dobbiamo usare il nostro ministero di ambasciatori per Cristo gli uni gli altri, dimostrando la missione di Dio, distruggere il peccato nella vita dei credenti, dimostrare il metodo di Dio, cioè io te lo devo dire, punto, perché non è che posso chiudere un occhio, non posso far finta di niente, non posso andare a parlare con gli altri, sappiamo anche i quattro passi della disciplina. E terza cosa, devo dimostrare il carattere di Dio. Rappresentare il Signore non è solo una questione di obiettivi giusti, di metodi giusti, ma anche di un atteggiamento giusto del nostro cuore. Quindi, come vado alla persona che sta peccando? Per parlare secondo il carattere di Dio bisogna sacrificare a te stesso. Non devo parlare agli altri perché mi hanno offeso o hanno calpestato qualche mio diritto, perché tante volte noi agiamo quando sentiamo offesi in un qualche modo dell'atteggiamento dell'altro e allora gli parliamo, però siamo spinti da un interesse personale. Magari se quella persona fa un peccato che non ci tocca o non ci riguarda, diciamo boh. Invece noi dobbiamo, quando Dio ci mostra, essere ambasciatori gli uni per gli altri e dire, anche se è una cosa che non ci tocca direttamente, e non andare a dire al fratello le cose che non vanno solo quando toccano qualcosa di nostro. Dobbiamo andare lì avendo già perdonato. Prima di parlare con qualcuno deve aver già perdonato. Quindi se qualcuno mi ha fatto un torto, o se ho visto che ha fatto una cosa sbagliata e mi ha dato fastidio in qualche modo, quando vado a parlare con la persona, devo aver già perdonato quella persona. E con l'intento di voler riconciliare. Riconciliare significa sistemare o risolvere il problema. Siamo chiamati a pronunciare parole di pace, parole che ristabiliscono, parole che incoraggiano la comunione e l'unità. Però mai, mai a discapito della verità. Perché purtroppo tante persone per il quieto vivere dice, boh, mettiamo da parte la verità e facciamo quello che vuoi. Non è questo. Come ambasciatori di Cristo dobbiamo avere il carattere di Cristo, quindi mi sacrifico me stesso quando devo parlare con una persona, ho già perdonato e il mio desiderio non è rimproverare la persona, ma piuttosto riconciliare. E la chiamata più diretta al ministero personale, all'essere ambasciatori gli uni gli altri fra i credenti, lo troviamo in Colossesi, capitolo 3, da versetto 12 a 17, e dice così. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza, sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione, e la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. La parola di Cristo abita in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri, come con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio per mezzo di Lui. Quindi questo è un brano che ve lo potete segnare, guardatelo a casa, perché c'è così tanto che non possiamo dirlo qui. Quindi la cura pastorale non riguarda solo gli anziani, ma è compito affidato ad ogni credente, gli uni gli altri. Questa famosa parola che abbiamo studiato, abbiamo cercato attraverso la scrittura in questi mesi, in questi anni. Quindi ancora una volta ricordiamoci a cosa Dio ci ha chiamati. Quindi siamo stati chiamati ad essere ambasciatori per Cristo gli uni gli altri. E lo dobbiamo fare dimostrando la missione di Dio. Rivelare i peccati a chi non li vede per abbandonarli. Quindi la missione di Dio è che vuole distruggere le opere del diavolo e il peccato nella vita dei credenti in questo caso. Quindi quando io parlo come ambasciatore di Cristo verso un fratello, il mio obiettivo è dire: distruggiamo il peccato nella tua vita e aiutami a distruggere il peccato nella mia vita, dimostrando il metodo di Dio. Come risponderebbe il Signore a questa persona in questa situazione? Quindi qual è il passo? Per esempio, e ci sono tanti, noi abbiamo fatto l'esempio della maldicenza, che l'abbiamo già studiato, quindi non sono dovuto andare nello specifico, però semplicemente no, non dire, perché se tu ascolti, vieni influenzato e non stai facendo male, stai facendo bene alla persona che è di fronte a te. Poi ci sono anche i quattro passi della disciplina che abbiamo studiato, quello di Matteo 18, quindi possiamo riguardare anche quei passi. E poi dimostrando il carattere di Dio, cioè il giusto atteggiamento di cuore. Quindi ricordiamoci che Dio ci ha chiamati a essere ambasciatori per Cristo gli uni gli altri. Quindi dobbiamo parlarci, dobbiamo dimostrare la missione di Dio nella nostra vita e nella vita degli altri, dicendo: Dio vuole distruggere il peccato, però tu in questo momento hai questo peccato e non va bene. Non voglio essere io a convincerti, però il mio compito è non ignorare. Perché se io ignoro che tu stai peccando, io ti sto odiando, fratello. Perché sto vedendo che stai peccando, che stai accumulando un giudizio per il tribunale di Cristo e non ti dico niente. Che amore è questo? Non ti amo proprio per niente. Quindi dimostra la missione di Dio, dimostra il metodo di Dio, è importantissimo, dimostra il carattere di Dio. Dobbiamo avere un cuore pulito e limpido quando parliamo con gli altri, per così parlare nel modo giusto, nel modo efficace. Ricordiamoci che il nostro compito non è convincere, quello è il compito dello Spirito Santo. Il nostro compito è ambasciare, cioè dire semplicemente: guarda, questa cosa dice così, e non iniziare una discussione, perché tante volte si arriva a una discussione. No, tu gli dici: senti, questo è il passo, te lo lascio, vado via. E no, ma un altro passo dice che... Senti, io ti lascio questo. Mi basta così, perché il mio compito è questo. Quindi impariamo a utilizzare la lingua nel modo giusto per edificare gli uni gli altri e per incoraggiarci a crescere nella santità. Che Dio ci benedica. Amen.